/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di / Radio Web, ben trovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori. Perdonerete la voce non esattamente al top, ma purtroppo sono reduce dall'influenza stagionale. Siamo qui anche per questo appuntamento per parlare di narrativa internazionale ed in particolare parliamo oggi di un romanzo molto particolare. È un romanzo pubblicato in Italia nel 2025, proprio a fine gennaio 2025, dalla casa editrice Marsilio. In realtà il libro era stato pubblicato in lingua originale nel 2020. Il titolo è Terra di neve e cenere. L'autrice è la finlandese Petra Rautiainen e la traduzione è di Sarina Reina. Vi dicevo, Marsilio editore, 304 pagine, quindi neanche troppo corposo, ecco. È un romanzo che scorre molto bene, scorre molto agevolmente ed è una storia di guerra, ma non solo, di guerra e di rinascita, o forse no. Perché dico forse no? Perché si fa presto a dire dopo la guerra si risorge dalle ceneri, si rinasce, ecco, non è così facile. Non è così facile per chi resta rimettersi in piedi, ritrovare la voglia, la volontà, l'energia, la forza per ritornare a vivere, per ricostruire una vita, per ricostruire un luogo dove vivere. E c'è chi rimane con dei conti in sospeso, che non può non chiudere, che non può fare a meno di provare a dirimere, a dissipare. È il caso di Inkeri. Inkeri è una donna di quasi di mezza età, in realtà è una giornalista e fotografa e fotoreporter. Da Helsinki, siamo in Finlandia, si reca quando la guerra è ormai finita, ossia nel 1947, quindi già 2 anni dalla fine della guerra. Si reca in un paesino della Lapponia. La Lapponia è come la conosciamo, è una terra desolata, è una terra impervia, anche ostile per chi non vi è abituato, per gli estranei. E è una terra molto, anche lì, molto difficile in cui vivere. E tuttavia Inkeri vi si reca con la sua macchinetta fotografica, a cui tiene tantissimo, ufficialmente perché deve scrivere dei reportage per il suo giornale di Helsinki sulla vita delle comunità Sami del luogo, sulla vita delle tante anime che popolano quel territorio ai confini del mondo, un territorio fatto di neve e cenere, appunto, la cenere che viene dal cielo. E ufficiosamente, in realtà, il motivo per cui Inkeri si reca a Enontekiö, questo paesino, questa cittadina della Lapponia, è un altro. È lì che sembra essere stato visto per l'ultima volta Kaarlo, suo marito. Kaarlo Lindqvist era un finno svedese e i due erano molto legati e comunque avevano vissuto insieme esperienze ed avventure anche molto, molto importanti. Erano stati in Africa, lei era stata addirittura, aveva addirittura cacciato, aveva fotografato gli uccelli dell'Africa, la fauna, gli animali, i paesaggi, insomma, sicuramente una vita avventurosa quella che i due avevano vissuto insieme prima della guerra. Ma poi, appunto, è sopravvenuta la guerra E la guerra cambia le persone, la guerra cambia le priorità, cambia le urgenze, cambia le esigenze. E Carlo è stato fatto prigioniero, è stato portato via e non si sa dove, non si sa da chi. E sta di fatto che l'ultimo luogo in cui sembrerebbe essere stato registrato è proprio Enontekio. Ed è qui che si reca, 2 anni dopo la fine della guerra, la nostra Incheri, nel tentativo, forse folle, forse no, di sapere qualcosa di quello che è stato di lui. E qui si scontra però con molta diffidenza da parte delle persone che incontra sul suo cammino. Incheri compra la casa di Piera, un uomo, un anziano, una sorta di, tra virgolette, faccendiere, uno molto traffichino, una persona che ha fatto di tutto in guerra e anche prima, insomma, è una persona che si è potuto aiutare, ha aiutato tanta gente, ma ha anche fatto delle faccende un po' losche, ecco. E compra questa casa, Incheri, e dentro c'è un inquilino che non ha intenzione di andarsene nonostante lei si trasferirà lì. Questo inquilino si chiama Olavi Eskanen, e ha un passato, ha una storia che lo riporta proprio in guerra, solo che non ne parla molto facilmente, e il perché poi lo scopriremo leggendo il libro. Un'altra figura importantissima per questa storia è Bidda Maria. È una bambina, una ragazzina, quando la nostra Incheri arriva in Enontekio, e diventerà una giovane donna nel tempo in cui lei rimarrà lì. E Bidda è la nipote di Piera ed è molto legata a Olavi, e non solo a lui, anche a delle persone che al momento non sono a Enontekio, ma delle quali sentiremo parlare molto molto spesso leggendo il libro, ed in particolare leggendo il diario. C'è infatti un documento, un diario di un soldato che inframmezza e si alterna al racconto della permanenza di Incheri e dei suoi progressi a Enontekio. Intanto non vi ho detto una cosa importante, non vi ho detto che Bidda Maria è appassionata di fotografia, e quindi in un certo senso con Incheri instaurerà un rapporto molto particolare, abbastanza conflittuale effettivamente, e tuttavia la prenderà un po' d'esempio proprio perché capisce che da lei può imparare delle cose importanti su quella che è la sua passione, ossia la fotografia. E vi dicevo invece del diario, il tema della fotografia impernea un po' tutto il romanzo, perché anche nel diario c'è un legame con la fotografia, ed in particolare con una fotografia che ritroviamo all'inizio del romanzo e che ritroveremo fino alla fine in realtà. Il diario, vi dicevo, è quello di un soldato. Di chi? Lo capiremo alla fine. Intanto è un diario che ci dà un punto di vista in più, un punto di vista ulteriore su questa storia, ma soprattutto su quello che successe in guerra nel 1944 in quel campo di prigionia ai confini del mondo, a Inari in particolare, e quindi in Finlandia, proprio al confine con la Lapponia. Ecco, questo diario è un documento importante, non lo è solo per Incheri, la quale comunque ancora non ne conosce l'esistenza. È un documento importante perché spiega delle cose che succedevano nei campi di prigionia e delle cose che sicuramente hanno segnato non solo il tempo di guerra, ma anche gli anni e i decenni successivi. E parlo di una serie di misurazioni, di esperimenti, di cose che facevano parte di un'ideologia molto forte, che era fortemente incentrata sulla purezza della razza, e non quella ariana, ma stavolta quella finlandese. E poi capirete meglio leggendo il libro, però diciamo che c'era chi, esattamente come accadeva per la razza ariana, c'era chi aveva un po' la fissa, un po' troppo radicata e un po' troppo concreta di questa razza finlandese. E il problema era che per assecondare questo tipo di esperimenti e questo tipo di statistiche venivano molto spesso utilizzati non solo i prigionieri vivi, non solo i prigionieri morti, ma anche i bambini. Ecco, questo è un aspetto molto molto tetro, molto scuro, molto anche inquietante di questo romanzo. Un romanzo che parla di guerra, ma non solo, parla anche del dopoguerra, e questo è uno spaccato altrettanto importante, altrettanto forte, perché la guerra lascia tanti segni, lascia segni in profondità, lascia segni anche dove non si vedono, lascia segni nell'anima delle persone, e non è facile cancellare questi segni, forse è addirittura impossibile. Ma leggendo il libro avrete modo sicuramente di capire meglio a cosa mi riferisco e di godere tra l'altro di un'ottima lettura, di una lettura sicuramente intensa, sicuramente senza sconti, però interessante, questo sì. Non vi dico che sarà una lettura bella, perché si parla di guerra, si parla di morte, e non può essere bello questo. Sicuramente però è un racconto importante, questo sì. Beh, io prima di lasciarvi ad uno stralcio di questa storia, naturalmente non posso che ricordarvi il titolo del libro, ossia Terra di neve e cenere, l'autrice che è Petra Rautiainen e la traduzione di Sarina Reina, Marsilio Editore, 304 pagine. Io vi ringrazio come sempre di aver ascoltato questo appuntamento del Simposio dei Lettori. Naturalmente vi rimando qui alla prossima, fra 2 settimane, e ovviamente vi auguro buona lettura e vi lascio a uno stralcio del libro. Grazie.
Inari, febbraio 1944. Arrivato ieri qui a Inari, un altro campo di prigionia, dopo la colonia penale di Ilgelati. Solo che questo non è segnato sulle carte finlandesi. Si trova a una 20 di chilometri dalla chiesa di Inari, direzione est-nord-est. Il lago non è lontano. Non c'è una vera e propria strada, e all'altezza della deviazione due grandi alberi lo nascondono alla vista. Cartelli scritti in tedesco e nel sami di Inari vietano il transito, pena la morte. In sami, perché i pochi che passano di qui probabilmente sono sami che portano le loro renne sui fiel. Ma chissà se quelli sanno leggere. Hanninen è la persona che mi ha accolto. Mi sono presentato. Vaino Remes, impiegato militare, interprete. Mi ha squadrato da capo a piedi senza dire nulla. Devo essergli sembrato piuttosto giovane. Con un'auto tedesca abbiamo percorso una pista battuta fino al cancello del campo, dove siamo scesi. La guardia di turno non si è mossa, ma quando ha visto l'ufficiale, di colpo ha cambiato espressione. Dagli occhi si capiva che il tedesco aveva paura. C'era un teschio sul suo colletto. Hanninen gli ha detto qualcosa offrendogli una sigaretta. La guardia ha rifiutato. Non sono sicuro che capisse il finlandese. Hanninen mi ha spiegato cose che sapevo già. Anche qui i prigionieri sono divisi per tende. Nella tenda a sinistra ci sono gli ucraini, in quella accanto i sovietici e in quella dopo ancora i serbi. C'è anche una quarta tenda, ma di quella non ha detto niente.
non so cosa ci sia dentro. Ebrei non ce ne sono. Chi è ebreo, o potrebbe esserlo, viene trasferito alla colonia penale di Hileati. Qui non ci sono così tanti prigionieri come negli altri campi, ma ne arrivano sempre di nuovi. Hanninen dice che l'altro ieri sera è arrivato un carico di prigionieri via nave da Danzica, polacchi e rumeni, tra gli altri. Da domani saranno assegnati alla costruzione della strada verso nord. In zona ci sono anche un paio di altri campi, uno riservato ai tedeschi, traditori della patria e profanatori della razza. Questi ultimi sono i peggiori. Ogni domenica ne portano alcuni al carcere di Inari, dove vengono giustiziati. Non si può descrivere questo campo senza parlare della puzza. Nonostante la limpida aria invernale, si respira morte ovunque. L'odore mi ha investito non appena Hanninen ha aperto di poco la porta di una tenda. Gli uomini giacevano a terra stretti gli uni agli altri, fagotti sporchi e fetidi, attorno a un'indefinibile struttura precaria che si levava nel mezzo. Non so perché, ma sulle prime ho pensato a una catasta di latte vuote. Con i fusti usati si può fare di tutto, ma quelle vecchie latte dovevano essere una stufa. Dentro il fuoco era spento, anche se faceva un freddo cane. La puzza dei prigionieri era così rivoltante che mi è venuto un forte attacco di tosse. Hanninen ha detto che ci si abitua. Aveva uno sguardo sonnolento e trasognato. So da dove arriva quello sguardo. Gli ho chiesto perché non c'era fuoco nella stufa dei prigionieri. Ha detto che il giorno prima uno di loro aveva portato legna nella tenda senza permesso. Abbiamo raggiunto una baracca oltrepassando una trincea. All'interno faceva caldo. Hanninen ha notato il mio arrivo al campo su un registro. Ho firmato senza prestare attenzione a ciò che avevo scritto, tanto nemmeno a lui importava del mio scarabocchio. Anche lui ne ha abbastanza di tutto questo. Hanninen ha specificato che devo sempre obbedire agli ordini, che qui sono al servizio dei tedeschi, non solo come interprete, ma anche come guardia. Mi ha raccontato di un'altra guardia, un certo Lars, che per stanchezza si era lasciato inavvertitamente scivolare troppo in basso nella guardiola e non era più visibile da lontano. Il comandante Felde, che è anche il mio superiore qui, stava rientrando al campo dopo un incontro con il governatore provinciale Hillila e il colonnello Villalmo. Era ubriaco. Ha ucciso la guardia su due piedi con un colpo di pistola. Hanninen ha detto di averlo visto con i propri occhi. A quanto pare si trovava sul posto. Sostiene perfino che schizzi di sangue di quel ragazzo tedesco macchiano ancora il suo colletto. Mentre me lo raccontava, ha preso un piccolo oggetto dallo scaffale superiore e se l'ha infilato nel taschino. Tornati fuori, mi ha messo in mano un fucile e una pistola, la mia dotazione. Non ho mai portato un'arma prima d'ora. Nelle mie precedenti missioni non avevo la licenza e mi stava bene così. Non mi aspettavo che il cinturone fosse tanto pesante. Abbiamo camminato in silenzio fino alla guardiola, dove dovevo iniziare il mio primo turno. Prima di separarci, ha estratto dal taschino una boccetta di vetro marrone con sopra un'etichetta vuota. Si è versato un paio di gocce in bocca, ha deglutito e si è schiarito la gola. Mi ha scrutato da capo a piedi, e sembrava quasi volermi chiedere se avevo freddo. Di istinto mi sono stretto nel cappotto spesso, sotto il quale portavo una giacca in più, e ho mosso le dita dei piedi negli stivali, resi impermeabili dalla cera. Hanninen ha tirato fuori dal taschino un orologio, l'ha caricato controllando l'ora, e poi ha guardato il cielo. «A proposito, c'è anche un prigioniero finlandese qui», ha detto. Ma prima che potessi domandargli qualcosa, mi ha augurato buona fortuna e si è riavviato nella neve. Ha superato il cancello e ha chiuso sbattendo la portiera dell'auto nera. La luce rossa dei fari posteriori si è accesa nel momento in cui la guardia tedesca ha lasciato la garitta, ha fatto il saluto militare ed è andata a dormire nella sua baracca. Ho preso il suo posto. Erano circa le 3:15. Quando ho visto una stella cadente attraversare il cielo solitaria. ma non ho osato esprimere un desiderio. Questa terra non può più permetterselo. Questa è una terra perduta.
Slash Radio Web ha presentato
Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.